Day came, and absolutely nothing happened. Just another day.
Ed eccoci di nuovo in diretta per iniziare questo approfondimento spazio, queste testimonianze che ci giungono dai e dal del carcere, dalle piazze fuori dal carcere.
Allora, cominciamo questo spazio con proprio la voce, insomma, di una persona detenuta, o meglio la voce scritta in realtà, perché come sappiamo, insomma, non hanno proprio modo di, insomma, di comunicare con l'esterno se non con pochissimi mezzi. E uno di questi, appunto, fortunatamente è la corrispondenza che anche detenuti e detenute da, insomma, da tantissimo tempo tengono con Radio Onda Rossa, perché appunto ricordiamo che la nostra radio dal 24 maggio 77, insomma, da quando è nata, è sempre stata e sempre sarà una radio anticarceraria. E appunto questa detenuta, insomma, Barbara ci scrive da, appunto, dal carcere delle Vallette, ovviamente dalla sezione femminile, e appunto queste sono le sue parole. Carissimi amici di Onda Rossa, abbiamo bisogno di voi per urlare ciò che di più brutto sta capitando qui nella casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino, precisamente nella sezione femminile, ma non è da meno il maschile. Oggi, 11 agosto, alle ore 17:50, si è tolta la vita una ragazza detenuta, detenuta da poco in questo lager, e vediamo che appunto questa donna ci, insomma, chiama lager la struttura, perché insomma è... Insomma, se voglio dire, è un indicatore abbastanza importante. E continua. Ieri è morta di fame. Sì, avete letto bene, di fame. Un'altra ragazza. Non fa notizia, non fa audience. Infatti, neanche la garante, signora Gallo, e qui fa riferimento a Monica Cristina Gallo, che è la garante delle persone private della libertà della città di Torino, è venuta a domandarci come mai, quindi appunto come mai questa ragazza che, insomma, ricordiamo aveva 28 anni, la persona di cui parla, insomma, in questo caso la donna detenuta è insomma un'altra sua compagna di sventura che è un po' più grande, ma poi insomma avremo modo di parlare di queste cose qui. I magistrati sono latitanti, noi donne, madri, sorelle, figlie dimenticate in quanto delinquenti, e delinquenti naturalmente lo mette tra virgolette, e ad esempio la ministra Santanchè è indagata ma rigorosamente in barca a godersi il sole e il mare. Vi prego, aiutateci, stiamo morendo come le zanzare, con un ronzio in totale silenzio. Avremmo molto altro da dire in questo posto, ma abbiamo a disposizione solo una mail. Non abbandonateci, almeno voi urlate per noi. E ovviamente, insomma, noi vogliamo dire, insomma, non solo a lei, ma a tutte le persone private della libertà a vari livelli, insomma, in varie strutture di questo paese, che sono veramente tante, che assolutamente, insomma, voglio dire, la radio, le compagne e compagni che ne fanno parte, non solo non le abbandonano, ma insomma lottano sempre con loro e per loro sicuramente no, perché insomma le persone detenute si autodeterminano fortemente e con infinito coraggio, e per cui niente, non ci resta, insomma, che dare un abbraccio solidale fortissimo, con tanta solidarietà e immensa rabbia, insomma, a Barbara e a tutte le sue, appunto, compagne di sventura che al momento stanno a quello che si chiamava una volta il carcere delle Vallette.
Sì, ricordiamo anche i loro nomi, le morti appunto sono Graziana, Susan, Azzurra, ne parleremo a brevissimo anche tramite un'altra lettera del testimonianza, articolo che è uscito qualche giorno fa sul giornale online Presenza. Ma volevo ricordare anche l'appuntamento appunto in corso, perché insomma a brevissimo ci collegheremo con il presidio davanti al carcere di Rebibbia, appuntamento per chi lo volesse raggiungere dal lato maschile, quindi in via Elena Brandizzi Gianni, che potete ascoltare, come vi dicevo prima, sicuramente l'intervista, la registrazione fatta questa mattina con una compagna da Radio Onda Rossa, che appunto dice che durante quest'estate, qui come al solito in radio a quest'ora
le campane ci accompagnano, siamo proprio tormentate dalle campane, scusate ascoltatrici, compagni, ascoltatori, purtroppo
entrano,
è andata così.
Se entrano, d'altra parte fa caldo, non riusciamo neanche a chiudere
le finestre, ci tocca.
E quindi scusate se avete questo sottofondo a noi non gradito. Durante quest'estate, dice, forse approfittando della distrazione vacanziera dei più, molte guardie penitenziarie sotto processo per vari episodi di tortura a Torino come a Santa Maria Capo Vetere sono tornati in servizio. A deciderlo sono stati i giudici competenti dei singoli procedimenti in cui sono imputate. Riandando con la mente alla mattanza del 20 dell'aprile del 2020 a Santa Maria di Capovetere, ci preme inoltre ricordare che a seguito di quelle brutali violenze di massa ben 3 persone detenute sono decedute, e sono Vincenzo Cacace, Fakri Marwan, 2 tra i prigionieri che hanno denunciato le torture, e Lamin Hakimi, dopo più di un mese di isolamento da quel maledetto aprile. Quando fuori dalle carceri la vita si fa ogni giorno giorno dopo giorno più dura, chi è detenuto ha maggiori difficoltà a ricevere un sostegno dalle persone care. I pacchi alimentari, per esempio, si riducono a quantità e di qualità, per non parlare poi di quante persone imprigionate non hanno alcun sostegno, poiché prive di una rete familiare o comunque affettiva. Da lungo tempo chi è detenuto o detenuta nel carcere di Rebibbia denuncia la qualità scadente del cibo e i costi enormi del sopravvitto, ma nonostante ci sia un'indagine in corso, nei fatti nulla è cambiato. Ad inizio agosto un detenuto, come riportato all'interno di quei pochissimi articoli che ne hanno parlato, ha scelto di protestare contro le condizioni di detenzione salendo su una gru presente all'interno del carcere di Rebibbia. Mentre scriviamo, veniamo a conoscenza del suo trasferimento punitivo nel carcere di Teramo, solo perché i giornali del luogo hanno scelto di parlarne a seguito del suo tentativo di togliersi la vita. Nessuno ha voluto davvero approfondire i motivi della sua protesta e cosa c'è dietro questo ennesimo tentato suicidio, tra virgolette. Guardando agli ultimi 3 anni, ben 3 ministri della giustizia di diversa bandiera stanno perpetrando lo stesso lavoro di feroce annientamento, dalle stragi e le torture di massa alle morti di carcere quotidiane. Non permettere che il carcere venga raccontato come una bolla separata dal resto, fare da megafono a chi è privato della libertà, farci sentire fuori da quelle mura anche durante questa ennesima estate bollente è necessario. E questo era l'appello, il comunicato che ha convocato il presidio di oggi pomeriggio.
E a cui naturalmente vi invitiamo, insomma, tutte e tutti, se vi trovate insomma nella zona o anche se non vi trovate proprio lì, ma insomma andate, perché appunto lo scopo insomma anche delle carceri è mantenere sempre le persone il più possibile separate dal resto, come era scritto nelle leggi fasciste, dal consesso sociale. Quindi appunto lo scopo è separarle, ma ovviamente noi invece sappiamo bene che sappiamo quello che ci succede dentro, e quindi non manteniamo in ogni caso una connessione sempre e comunque. E allora, appunto, a breve, tra l'altro, avremo appunto questa corrispondenza con un compagno e una compagna che sono lì presenti. Poi andando avanti, insomma, dopo questa corrispondenza, analizzeremo un pochettino anche alcune dichiarazioni del ministro Nordio quelle tragiche 3 morti che ci sono state appunto al carcere di Torino, proprio perché insomma il signor ministro ha avuto la premura di presentarsi, appunto di fare una visita, perché ricordiamo che l'estate è anche un momento di passerella, solitamente almeno nelle carceri è un momento di passerella per ministri, contro ministri, sottosegretari e quant'altro, per far vedere che loro ci stanno, che sono vicini alle persone detenute. Ovviamente noi sappiamo benissimo che è tutto appunto una passerella, quindi è tutta una falsità, e anche le dichiarazioni di Nordio fanno veramente schifo. Quindi appunto faremo un po' un'analisi di una serie di questioni, vi daremo anche un po' di informazioni in più, un po' di dati che sono quelli che più o meno...
Pronto? Sento nulla.
Ci senti? Adesso sei in diretta. Ci
okay,
senti?
Ciao.
Sì, non sentivi nulla perché ancora non ti avevo dato la parola, che la compagna stava terminando di dire alcune cose. Bene, adesso sei in diretta, vai.
E un momento, c'era una domanda compresa nel preludio?
No, volevamo sapere come insomma il sit-in, se si era radunata un po' di gente, com'era la situazione sotto Rebibbia. Stavamo giusto raccontando un po' della situazione di quest'estate calda, perché calda in tutti i sensi dentro le carceri, con un aumento dei suicidi in particolare, questo.
Sì.
A te anche la parola per dire anche delle novità, perché insomma tante morti così di donne è veramente una novità nell'ultimo periodo.
Allora, con la premessa che vi sento molto male, provo comunque a dire la mia. Ci siamo già concentrate e concentrati sotto, davanti le mura del carcere di Bibbia. Siamo al lato maschile, per chi ci volesse raggiungere è via Elena Brandizzi Gianni. Adesso stiamo per dare inizio al presidio. Devo dire, per quanto riguarda la presenza della controparte, è piuttosto ingente, ma è un dato piuttosto ricorrente, almeno in questo ultimo anno. Ogni manifestazione anticarceraria ha visto un dispiegamento delle forze dell'ordine piuttosto importante. Il dato invece positivo è senza dubbio il fatto che in città anche quest'estate sono già due gli appuntamenti davanti le carceri, quindi uno davanti al carcere di Regina Coeli e uno quello di oggi davanti al carcere di Re Bibbia. Oltre ai soliti saluti che si possono fare nel quotidiano sotto le finestre delle carceri, però sono chiamate in cui immediatamente i compagni e le compagne che hanno partecipato alla mobilitazione al fianco di Alfredo si sentono di aderire, partecipare con le proprie energie. Nonostante la calda estate, anche a Regina Coeli c'era una buona partecipazione, e credo che sia almeno l'evidenza che in città si mantiene alta l'attenzione su quello che avviene dentro le galere. I presidi davanti le carceri sono momenti di comunicazione con l'interno, non sono manifestazioni di protesta. Abbiamo visto quest'anno dove è giusto protestare, dove è giusto portare la rabbia, dove i mille modi in cui si può esprimere la solidarietà nei confronti di un prigioniero rivoluzionario in sciopero della fame. Ecco, questi momenti davanti le carceri invece sono momenti di vicinanza e comunicazione diretta con le persone detenute. Al momento diciamo che non essendoci stati neanche interventi quelli di apertura, neanche vado troppo ad entrare nel merito di quello che è questo appuntamento qua. C'è da dire che il dato di quello che sta succedendo nelle carceri oggi è un dato che per forza deve prendere in considerazione almeno tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Sentivo tempo fa, in apertura dell'estate, una critica che proveniva da parte di un ascoltatore di Onda Rossa rispetto ai racconti di ribellione dentro le carceri, e si parlava di ribellismo come se si incitasse o si gioisse per le ribellioni dentro le carceri, e si faceva un racconto di quelli che erano i tempi passati, quindi le lotte organizzate dentro le carceri con rivendicazioni chiare. Ecco, va preso in considerazione un dato: chi è che finisce in carcere in questo paese? Perché le proteste si somigliano molto a quelle dei centri d'espulsione? E come mai, dopo un'ondata di proteste che ha visto torture di massa e stragi nelle galere come a Modena e a Rieti, e poi anche tre morti in seguito alle torture di Santa Maria Capua Vetere, come mai adesso le proteste siano individuali, ci sia l'autolesionismo, ci siano delle forme lesive ovviamente, e come mai il fuori non si sente chiamato in causa? Perché bisogna dire che di fronte a delle stragi, a delle torture di massa, qui fuori si è mosso davvero ben poco si sono sottolineate le responsabilità dirette, ben poco si è dato, diciamo, si è fatto megafono a quelle che erano le proteste dentro le carceri, che erano proteste di massa, proteste collettive che sono state sedate in un bagno di sangue, e che oggi non ci si può stupire se la sofferenza e la violenza dello Stato dentro le galere trova altri rivoli per esprimersi, ecco.
Sì, diciamo che, insomma, aggiungo, insomma, giusto per dare anche dei numeri, per far capire la gravità, che tra il mese di giugno e il mese di luglio ci sono state.
La tua voce è totalmente assente, cioè sento un bisbiglio, ecco, credo sia un problema di microfono.
Sì, adesso... da questa mattina sentivo insomma che c'è questo problema con i microfoni, dovremmo attrezzarci in qualche modo. Adesso mi senti un po' meglio?
Sì, benissimo.
Perché adesso ce l'ho quasi. Niente, ci sono appiccicatissima, quindi abbiamo un problema sì di microfono. Dicevo, insomma, proprio per parlare della situazione che, da cui partiva questa lettera dal carcere di Torino, che solo in quel carcere, in quella città, tra giugno e luglio ci sono state 4 morti, che non sono poche, no? Nel silenzio più generale, a parte queste flebili voci che riescono ad uscire. Non solo, ma anche le condizioni, perché l'accennavi te, insomma, i primi di agosto un detenuto, se non erro era proprio il 5 o 6 agosto, saliva sulla gru a Rebibbia, ma lo stesso negli stessi giorni usciva un articolo che parlava di cibo scaduto, di cibo scadente, più volte denunciato e dato ai detenuti, alle detenute sempre nel carcere di Rebibbia. E quindi anche di queste cose, no? Esce un articolo, poi non si sa bene che l'inchiesta che cosa dice, quali sono i cambiamenti, che cosa è avvenuto o che cosa dobbiamo aspettarci rispetto al fatto che un'altra cosa che tu stavi accennando, no? È la composizione di chi vive il carcere, sta nel carcere oggi, che è molto simile per dire che riguarda molto i nuovi reati, e mi riferisco al reato di immigrazione clandestina, mi riferisco all'inasprimento delle pene rispetto alla detenzione di sostanze e a tutte quelle piccole reati che portano a riempire le mura del carcere, che prima magari non esistevano proprio come reati, no? Quindi per questo stiamo assistendo a una iper detenzione, come a un aumento della popolazione carceraria, o no?
C'è da dire che, scusa se riprendo il primo pezzo del tuo intervento, però quando i detenuti salgono sui tetti di una struttura carceraria è per riferirsi all'esterno, per riuscire a comunicare, per riuscire a rompere l'invisibilità data dal ferro, dal cemento. Ecco, di fronte a una protesta di lunghe ore su una gru che adesso è davanti ai nostri occhi, sapere che nessuno è venuto fuori da queste mura e sapere poi che lo stesso detenuto ha ricevuto un trasferimento punitivo nel carcere di Teramo e che lui stesso sia stato protagonista di un ci viene raccontato come un tentativo di suicidio, bene ci racconta qual è la parabola di sofferenza e di come prova ad esprimersi anche in maniera positiva e di quanto si riferisca anche alla mancanza di sostegno all'esterno, di quanto sia strettamente legato a quello che avviene dentro le galere. E sostegno non parlo solo di solidarietà, immaginate che d'estate vengono sospese anche, ovviamente ne parlo perché è il compito dei compagni e delle compagne nei quartieri popolari, dove dobbiamo crescere le relazioni con chi il carcere se lo patisce anche perché c'ha un parente dentro. E dopodiché immaginate che la sospensione di ogni attività durante l'estate, il fatto che con la povertà strisciante anche ricevere dei pacchi dall'esterno è difficile sostenere la vita dell'incarcerato, così come se sei una persona migrante non c'è incolloqui, non c'è gente che ti porta i pacchi, non c'è gente che ti porta i vestiti puliti, devi appoggiarti sul vitto che abbiamo capito dire Bibbia, ormai è uscito conclamato, ma dovevamo solo ascoltare le voci dei detenuti che sono anni che denunciano il cibo di merda, il cibo scaduto, addirittura si parla di cibo dei cani, carne marcia con l'aceto per non far sentire l'odore della morte della carne. Ecco, tutti questi aspetti qua, una volta che si stabiliscono le relazioni con l'interno o con l'esterno nei quartieri dove viviamo, c'è da farsene carico. Ecco, la radio ha mille strumenti con cui se ne fa carico, sicuramente i microfoni, l'agenda autoprodotta che ogni anno riporta le voci dirette delle persone detenute, l'appuntamento del 31 dicembre sicuramente è un grande appuntamento in città, poi però esistono i tanti giorni, le tante solitudini di persone ammassate dentro le galere.
Bene, ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ridiamo l'appuntamento e invitiamo ovviamente chi è all'ascolto a raggiungervi.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Sign language and hymns in English. The Japanese had absolutely no idea what she was trying to get at. Now, when she got back to the United States, she was still talking about the end of the world. And I remember the day she died. She was very excited. She was like a small bird perched on the edge of her bed near the window in the hospital, waiting to die. And she was wearing these pink nightgowns.
Bene, torniamo in diretta, come dicevamo, insomma abbiamo visto, ovviamente oltre che invitarvi a raggiungere le compagne e i compagni sotto il lato maschile del carcere di Re Bibbia, avevamo detto che volevamo leggervi questo articolo, appello, non saprei come chiamarlo, no? Perché un po' è un articolo di denuncia, è un po' un appello, anche un racconto della mobilitazione che c'è stata a Torino per denunciare la morte di Graziana, Susan e Azzurra, e l'articolo si intitola "È un ministro colpevole". È uscito qualche giorno fa ed è fatto e redatto dalla redazione appunto di Presenza di Torino, ed è a firma delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. L'articolo inizia dicendo: questa lunga estate che sembra averci messo tutti alla prova si è colorata di una vera tragedia nella sezione femminile del carcere delle Vallette, in cui è rinchiusa anche Cecca, l'attivista Notav. Una dopo l'altra, tre donne si sono tolte la vita. Graziana nel mese di giugno, Susan e Azzurra il 9 e il 10 agosto, senza dimenticare Angelo, la quarta vittima del mese di luglio. I suicidi delle donne fanno maggiormente scalpore, perché fino ad adesso sembrava che l'autolesionismo le coinvolgesse di meno. L'anno scorso, sul numero totale di 84 eventi suicidari in tutta Italia, 3 sono state le vittime donne. Che 3 siano le vittime nel giro di 2 mesi nella stessa sezione non può non raccontarci di una situazione estremamente drammatica e di meccanismi che non funzionano. Che il carcere delle Vallette sia conosciuto come il carcere della vergogna e presenti numerose criticità, come testimonia l'osservatorio dell'associazione Antigone, oltre che ad un processo per torture a carico di un ex direttore e numerosi agenti penitenziari, non è una novità. È una novità che la sezione femminile, che finora si era contraddistinta per l'attivismo delle donne, conosciute in tutta Italia col nome, tra virgolette, le ragazze di Torino, che da anni chiedono soluzioni dignitose alle pessime condizioni carcerarie attraverso scioperi della fame o del carrello, appelli o raccolte firma, ora sia così attraversata dalla mancanza di speranza. Ma forse non ci dovremmo sorprendere, perché proprio l'esperienza delle voci inascoltate, degli appelli caduti nel vuoto, delle pratiche non violente snobbate dai politici di turno potrebbe aver contribuito a quella mancanza di speranza che ha chiuso l'orizzonte per sempre a Graziana, Susan e Azzurra. Ognuna di loro proveniva da una storia e una situazione diversa, ma quello che accomuna le loro morti è la mancanza di speranza. Speranza nel potersi ricostruire una vita, speranza di rivedere il proprio figlio, speranza di poter riattivare il percorso di cura interrotto da una carcerazione punitiva e tardiva. Quella speranza che è stata uccisa in primis dalle istituzioni, da un sistema carcerario che non è in grado di occuparsi delle persone e delle loro fragilità, che le tratta come numeri e soprattutto come delinquenti a cui negare dignità e bisogni umani. una speranza che manca totalmente all'interno del sistema carcerario. Manca le guardie, capaci solo di rinchiudere in isolamento chi è in difficoltà, ai medici, pochi quando ci sono e se ci sono, che somministrano quantità esagerata di psicofarmaci, ai tribunali di sorveglianza, che somministrano permessi e libere uscite con estrema difficoltà, guardando più all'aspetto punitivo che alle necessità riabilitative. Un sistema siffatto non può che produrre malessere e morte. Cecca dal carcere non scrive molto, non è il suo stile, ma comunica tantissimo. Fa pervenire richieste di materiali utili alla sezione. Di recente abbiamo inviato 8 ventilatori necessari alla sezione e aiuti economici a donne che ci indica per la loro indigenza. Segnala le situazioni critiche che sono da comunicare alla garante delle persone private della libertà in modo che si possa attivare. Ci chiede soprattutto di raccontare che ormai nella sezione un terzo delle donne soffre di disturbi psichiatrici che vengono imbottite di psicofarmaci, che non vi sono invece interventi professionali. Le donne sofferenti vengono osservate dalle guardie carcerarie invece che dal personale specializzato. Solo in questa settimana Cecca ha utilizzato la sua telefonata per chiedere aiuto per una codetenuta. Il sabato sera è stata comunicata la morte del figlio di 23 anni a causa di un tragico incidente. La donna ovviamente ha reagito con un urlo di dolore ed è quindi stata messa in isolamento in attesa che il magistrato di sorveglianza le firmasse il permesso di uscita per motivi di lutto. Ma il magistrato di sorveglianza lunedì non firma, manca un documento, il certificato di morte, nonostante che foto e nome del ragazzo siano tutti sui giornali locali. La chiamata di Cecca mette in moto quel tam-tam di solidarietà che esiste qui fuori. La situazione viene immediatamente segnalata alla garante, che si attiva e preme sull'istituzione. Nonostante questo, il permesso arriverà solo il mercoledì sera e la donna potrà uscire dall'isolamento e riabbracciare la sua famiglia il giovedì. Se non è istigazione al suicidio questo, peggio ancora ha fatto il ministro Nordio, che si è precipitato alle Vallette il giorno dopo il duplice suicidio. Ha parlato con i vertici del carcere, con i garanti, è andato a visitare le celle vuote delle due donne. Quando le altre donne, quelle vive e palesemente traumatizzate, gli hanno chiesto di potergli parlare, si è negato. È scattata qui la protesta, spontanea ed immediata. Le donne hanno iniziato a battere sulle sbarre e ad urlare, seguite a rota nelle sezioni dagli uomini. Per oltre un'ora, noi che ci trovavamo fuori dai cancelli e giornalisti presenti, abbiamo udito le grida, le battute e i fischi. Una volontaria che le ha incontrate il giorno dopo ci dirà: poverette, erano tutte senza voce per il grande gridare. Se non è istigazione al suicidio, anche questo. La procura, che ha aperto due fascicoli per le morti di Susan e Azzurra, dovrebbe prendere in considerazione chi sono i reali colpevoli. Il ministro è ripartito senza una soluzione sensata, soprattutto senza dare l'idea che a qualcuno del governo interessino le condizioni della sezione femminile del carcere di Torino e di nessun altro carcere in Italia. Lasciamo pure che si ammazzino, lasciamo pure che monti la violenza di giorno in giorno. Non osiamo pensare dove vogliono arrivare con questi scopi. Quello che resta a noi, società civile, attivismo e associazionismo, è continuare a presidiare quelle mura, non far sentire nessuno da solo, rassicurare che la loro voce viene ascoltata. Ascoltata e diffusa nella società, per contribuire a decostruire la mentalità ossessivamente punitiva che accetta di barattare la propria sicurezza con così tanta tragedia umana. Cecca è in attesa di sapere, verso metà settembre, se potrà usufruire della detenzione domiciliare per i restanti 5 mesi che le restano da scontare. Non vi sono certezze in merito agli esiti, nonostante la legge qui vige il principio ossessivo punitivo. Qui si uccide la speranza. E affirma quest'articolo delle mamme in piazza per la libertà di dissenso.
Appunto, in effetti è, insomma, loro ovviamente questo, in questo, insomma, appello, articolo, toccano proprio tutti i punti, cioè è veramente difficile, diciamo, parlare dopo le loro parole, perché sono ovviamente, insomma, eccezionali, diciamo, toccano veramente tutti, tutti i punti che sono quelli più importanti, più sensati, e che ci svelano veramente qual è non solo la situazione nelle carceri, ma ci svelano in qualche modo anche un po' il ruolo, continuiamo a dirlo, che hanno appunto le carceri, perché intanto, appunto, come dire, insomma, loro citavano poi anche la questione, insomma, del chiamiamolo disagio mentale, del ricorso agli psicofarmaci. Se il carcere è un'istituzione dello Stato e crea disagio mentale, teoricamente sarebbe ovviamente da chiudere, perché, insomma, voi, noi sappiamo molto bene che moltissime persone che entrano, la quasi totalità che entrano, magari non hanno nessun problema, e nessun, poi chiamiamolo problema, insomma, è anche improprio, non hanno insomma niente a che fare con, appunto, il disagio psichiatrico, psichico, insomma, non hanno mai visto uno psicofarmaco in vita loro, eppure invece dentro le carceri chissà come mai poi cominciano a farne uso, per poi uscirne come dipendenti, sempre se possono poi uscirne, e quindi evidentemente questo già, insomma, dovrebbe dirci qualcosa. E non solo, quello che appunto è interessante ancora di più forse sottolineare in questo caso, visto che appunto tristemente parliamo di donne, insomma, appunto in questo caso, è renderci conto di quanto sia ancora più paradossale veramente la situazione, insomma, della carcerazione femminile, perché molto probabilmente voi che ci ascoltate lo sapete, però vi ricordiamo che la popolazione carcerata femminile rispetto alla totalità della popolazione carcerata è solo del 4%, e questo storicamente, cioè questa percentuale cambia davvero di pochissimo, non è quasi mai cambiata, insomma, almeno da quello che possiamo, insomma, avere dai dati. Poi se qualcuno che ci sta ascoltando invece magari in tempi ancora più passati ne sa qualcosa, ci fa molto piacere. Però appunto, insomma, quindi, se in caso, se ci volete chiamare, insomma, il numero lo conoscete. Però appunto, insomma, teniamo ben presente che la popolazione appunto detenuta femminile è veramente esigua al momento. Ora ce l'abbiamo pure sotto mano forse il numero, insomma, parliamo di 2510 donne, cioè parliamo nell'estenso, lo Stato non è in grado, cioè uno Stato che si definisce democratico, perché poi lo Stato non è in grado di fare niente se non insomma fare veramente paura, nel senso, possibile che uno Stato che si definisce democratico non sia in grado di far fare una vita non afflitta, non tendente appunto al disagio mentale, all'autolesionismo, addirittura al suicidio, a 2100 persone? Cioè veramente, no, questa cosa è allucinante. E fra l'altro, appunto, le tre persone, 2500, scusate, e infatti le tre donne di cui abbiamo parlato e di cui hanno parlato soprattutto questo altro gruppo di donne, che insomma è veramente un bellissimo, ci danno veramente un bellissimo esempio, perché insomma sappiamo bene che appunto poi, come ci diceva anche la compagna da Re Bibbia, che insomma anche lei ha toccato veramente tanti punti molto, molto duri e molto dolorosi, uno di questi era insomma il fatto che è chi, insomma, si patisce il carcere anche avendo una persona cara dentro, e infatti sono spesso le famiglie, sono spesso, appunto, per ragioni di numeri, come abbiamo detto fino a poco fa, sono spesso le donne che fuori dalle carceri lottano, perché appunto il 96% delle persone detenute è insomma maschio, come dire, e quindi molto spesso sono le parenti soprattutto a lottare, come appunto fanno insomma questo gruppo di donne. Scusate, e diciamo, potremmo anche dire magari due parole appunto su Graziana, Susan e Azzurra, perché erano tre donne che per vari motivi, insomma, ci raccontano proprio benissimo insomma qual è la situazione. Come dire, una di loro, Graziana, stava per uscire, e perché ha deciso di togliersi la vita, insomma, a pochissimi mesi, poche settimane dall'uscita dal carcere, come dicevano anche questo gruppo di donne, perché le mancava la speranza, perché il carcere ti toglie anche la prospettiva della vita futura, no? Della vita da riprendere in qualche modo, quindi ovviamente c'è chi viene sopraffatta completamente da questa paura e non ce la fa. Lo stesso, insomma, si potrebbe dire anche sempre rispetto al fallimento del carcere, si potrebbe dire della più giovane di loro, che appunto insomma Azzurra aveva soltanto 28 anni, quindi decidere di uccidersi a 28 anni, se si è dentro una struttura detentiva, di certo è difficile dire che possa venire, insomma, da un'istanza personale. Forse sarà più che altro, insomma, è più facile pensare che sia venuta questa istanza terribile e definitiva sia venuta, insomma, dall'ambiente esterno. E quindi voglio dire, tutto questo che ci dice palesemente, insomma, che insomma, lo scopo rieducativo non esiste, cioè il penitenziario non è rieducativo nella maniera più assoluta. Però, insomma, queste appunto sono cose che insomma chi ci ascolta solitamente insomma pensiamo che solitamente ascolta e che dovrebbe conoscere, però insomma sembra che sia sempre ancora un po' insomma un po' tutto da ripetere. E poi appunto insomma sempre riprendendo anche la corrispondenza con la compagna sotto, diciamo che stava sotto Re Bibbia lì al presidio, appunto al carcere di Re Bibbia, e insomma lei diceva una cosa molto importante, appunto citando quell'ascoltatore che insomma ha mosso una critica rispetto al tipo di, che poi critica insomma che è stata poi anche smontata dalla compagna. E noi ovviamente insomma dobbiamo ricordarci sempre che chi lotta dentro è più forte se lottiamo anche noi fuori, insomma la nostra capacità di avere un effetto sulle lotte all'interno è grande, è molto grande, quindi manteniamo anche insomma da questi microfoni, ve lo continuiamo a dire, manteniamo sempre rapporti il più possibile tramite la corrispondenza, tramite i presidi sotto le carceri, tramite anche cortei come per esempio insomma nell'ultimo anno se ne sono fatti soprattutto anche tanti appuntamenti intorno insomma alla lotta del compagno Alfredo Cospito, però insomma ecco non facciamolo soltanto nel caso in cui ci siano dei compagni o delle compagne in situazioni detentive, ma facciamolo sempre, insomma manteniamo un rapporto con col dentro, perché appunto non si può pretendere che tutto parta da dentro, anzi diciamo noi che dobbiamo in qualche modo insomma supportare e essere presenti e far ricordare alle persone e cercare di ricordare insomma alle persone dentro che noi non ce le siamo dimenticate e insomma che stanno lì, che noi siamo lì, perché questo è piuttosto importante, se no non ci si può lamentare sostanzialmente, questo mi sembrava importante dirlo.
Sì, no, quello che è da denunciare che in realtà appunto come dicevi te non esiste una possibilità riabilitativa, ma lo vediamo anche rispetto insomma al degrado o delle nostre carceri, ma anche se ci muoviamo un po' in giro per il mondo, siccome in genere cioè in questo spazio spesso parliamo di che cosa avviene fuori dal nostro paese, no? In particolare in Medio Oriente, in Africa, giusto per darvi, poi tornerò ai miei soliti temi magari le prossime settimane, però giusto per darvi un accenno, perché la pratica dello sciopero della fame spesso che ha portato alla fine vita per chi lo mette in atto, l'abbiamo visto sia con alcuni detenuti o detenute in Turchia, ma anche giù in Palestina, e anche le condizioni, ad esempio proprio di questi giorni, la denuncia, oltre che è abbastanza normale in Palestina per esempio mettere in atto momenti di rivolta, sciopero della fame da parte dei detenuti, ma anche di denunce rispetto alle loro miserevoli condizioni. Ed è proprio di questi giorni che la Commissione per gli affari dei prigionieri ha affermato che ci sono dei detenuti palestinesi nel centro di detenzione di Awara che si trovano in condizioni miserabili. Infatti dopo la visita del loro avvocato è uscito un comunicato stampa lunedì in cui viene denunciato che questo centro di detenzione, che è un carcere, non ha il minimo necessario per il rispetto, dice, della vita umana, cioè, ovvero sia non fornisce acqua per le docce, considerando il caldo di questi giorni e considerando che sono aree in prossimità del deserto. Quindi sono due settimane e passa che i detenuti non si fanno docce e non hanno neanche insomma coperte, indumenti sufficienti per i detenuti. Per giunta in questa denuncia del lunedì si legge che l'amministrazione penitenziaria dà ai detenuti coperte sporche e puzzolente, non dà loro vestiti, oltre ad ignorare deliberatamente le loro malattie e i loro dolori, quindi non dà nessun trattamento medico. Sono state ovviamente inviate tutte le comunicazioni alle varie istituzioni, associazioni per i diritti umani, compresa la Croce Rossa Internazionale, per la richiesta di una visita urgente per verificare le condizioni sanitarie e anche disumane che ci sono all'interno di questo carcere in particolare, ma non sono migliori, aggiungo io, quelle in altre carceri, perché quotidianamente abbiamo sempre letto insomma le proteste che ci sono, e a maggior ragione per riaffermare qui come è di ieri la notizia, se non erro, che usciva su pagine esteri di centinaia di prigionieri politici in sciopero della fame contro il lento suicidio. Questa volta parliamo del Bahrain, e quindi, cioè, voglio dire, sono tantissime le denunce che a noi arrivano, a volte non facciamo in tempo neanche a raccontarle tutte, a prendere le notizie da tutti i luoghi del mondo in cui
cui succedono, giustamente, perché tanto le carceri di tutto il mondo sono, possiamo dire, tutte uguali in qualche modo, no? Cioè, qualcuna sta forse nelle condizioni materiali più pesanti o meno pesanti, ma di fatto, insomma, il trattamento è sempre un po' lo stesso, no? Perché il motivo per cui stanno lì è sempre un po' lo stesso.
Sì, no, in questo senso, appunto, no? Per quindi il bisogno di, probabilmente anche nell'agenda, no? Insomma, della scarceranda, oltre che raccontare e dare voce direttamente ai detenuti, spesso raccontiamo che cosa avviene anche fuori dal nostro paese, quali sono le condizioni di detenzione, che cosa si può fare, no? O al di là delle singole campagne per chiedere la libertà di un detenuto o di un paese o di un altro, forse il tentativo, appunto, è anche quello, come sottolineavano questa testimonianza di queste madri di Torino, dice l'importanza della loro presenza fuori dal carcere, come sottolinea oggi il presidio fuori Re Bibbia e come è stato a luglio quello fuori Regina Coeli. L'importanza fuori dal carcere è un momento per rompere l'isolamento, per dare vicinanza per quello che può essere. Poi la radio prova a dare voce, no? È ovvio.
Beh, quello sempre, insomma, naturalmente, anche poi attraverso pure la, in generale, insomma, la, come dire, i ragionamenti, le riflessioni, la condivisione anche proprio del pensiero anticarcerario, perché poi è questo alla fine, se insomma, a nostro avviso, almeno, se non si insomma, una compagna una volta diceva, se non si uccide il poliziotto che è dentro di noi, ovviamente non possiamo pensare di avere un mondo diverso per il futuro, non possiamo pensare di lottare per un mondo diverso, quindi è pure importante, cioè, noi facciamo, cerchiamo almeno di fare anche questo, insomma, no? Di trasmettere insomma, a chi ci ascolta in generale, insomma, con tutte le varie forme di lotta, proprio il pensiero che sta alla base dell'esistenza del carcere e della punizione, proprio perché, appunto, anche di quello, anche questo vuol dire essere compagni o compagni, sicuramente. E quindi, no, beh, in effetti,
o comunque sì, va riaperta una riflessione, perché in questo momento ci stiamo trovando cioè un proliferare di reati, e quindi è ovvio che è sempre molto più semplice entrare nelle carceri, no? Cioè, il tentativo di, se uno pensa, cioè, a me viene in mente, sembrerà anche un po' assurdo questo discorso, no? Però mi viene in mente, no? Nel codice penale italiano, per giunta un codice di vecchia data,
di vecchissima data, a noi poco cara, devo dire.
E quindi, senza entrare dentro tutte queste cose che sono già nella conoscenza di chi ascolta questa radio, no? Però esisteva già un omicidio colposo, omicidio preterintenzionale, omicidio. A un certo punto è arrivato l'omicidio stradale. Adesso l'omicidio stradale, cioè, ogni volta arriva un omicidio nuovo,
una specifica, no, diversa, sì. Salvo poi dare, diciamo, addosso poi nell'opinione pubblica, naturalmente, insomma, a livello di come dire, di insomma, di dibattito mainstream, salvo poi quando, diciamo, le compagne femministe fanno, per esempio, notare che c'è invece una specificità nel femminicidio, allora lì non è possibile, come dire, ribattere nulla. Però, come giustamente dici tu, insomma, quando poi qualche specifica anche curiosa verrebbe da dire, ovviamente sempre con tutto il rispetto, perché è sempre di persone che non ci sono più,
nel senso che uno poteva dare, strano, delle aggravanti,
esatto,
no? Tu dici,
sì,
stai in macchina ubriaca, è un aggravante, che bisogno c'è di creare
un reato a
nuove
parte,
tipologie di reato? Così, io continuo a ripeterlo, è come il reato di immigrazione clandestina, non esisteva,
o la Bossi-Fini per le droghe, no? Che era, che, se non sbaglio, era quella penso che una, è una delle leggi che più hanno mandato, appunto, all'interno delle carceri persone che non solo devono anche fare davvero un periodo abbastanza ristretto di
e poi ci troviamo puntualmente a parlare di emergenze, no? In
sì,
cui invece l'unica risposta è, sì, trovare o comunque santificare il fatto che un determinato comportamento equivale ad un reato, quindi di fatto mettendo nel regime dell'illegalità delinquenziale, così come ci dicevano la lettera, le varie testimonianze, senza leggere che cosa può esserci dietro, quale può essere il percorso perché una persona possa uscire dal carcere, anche restringendo l'applicazione di alcune norme, no? Come le pene alternative al carcere in caso di tossicodipendenza o dipendenza da altre sostanze.
È quella pure una questione, ti sto interrompendo, scusa, non so.
No,
se
no, vai, vai.
Che quella pure è una questione abbastanza interessante, perché diciamo che la riforma carceraria, se non sbaglio, del 2000 diciamo predisponeva, o comunque negli ultimi, insomma, decenni, veramente in tempi recenti, sono state predisposte in maniera quasi automatica le, almeno da quello che dicono le leggi, insomma, in maniera quasi automatica le misure alternative, appunto per chi sconta, se non sbaglio, pene sotto i 3 anni, ancor più sotto un anno, sotto i 12 mesi. E il problema è che questo, per esempio, durante, insomma, le tante trasmissioni di un programma che, insomma, che era La Conta, il compagno ce lo raccontava sempre e ci spiegava molto meglio di quanto possiamo fare noi naturalmente adesso, però ci spiegava quanto quelle leggi fossero sostanzialmente scritte per non essere poi applicate. E infatti anche questi sono altri dati di Antigone, che sapete, questa associazione Antigone, insomma, che ci dà fortunatamente spesso insomma dati anche molto chiari sulla situazione delle carceri. Sono circa più o meno 20.000 i detenuti che potrebbero, secondo la legge dello Stato, e non secondo il fatto che lo diciamo noi perché non vogliamo nessuno dentro, ma potrebbero uscire sostanzialmente ora, eppure se, insomma, eppure stanno lì. Per cui in effetti pure questa questione, insomma, è abbastanza interessante, e il dibattito andrebbe su ovviamente molto riaperto, non solo, certo, a volte, insomma, per quanto ci riguarda, per la nostra parte forse è pure difficile parlare di legge semplicemente perché noi la ripudiamo, semplicemente, però purtroppo in questo caso forse un po' ci tocca anche farci i conti, e certo. Però sì, sarebbe interessante, insomma, anche questa questione qui.
Sì, sì, no, anche perché riaprire una campagna, sicuramente dare voce, dare sostegno, ma significa anche come materialmente cercare di portare fuori le persone dalle carceri, cioè.
Sì, che quella poi è, la, come dire, l'obiettivo, diciamo, l'obiettivo principale, è quello che ci starebbe più a cuore, e portarle fuori vive soprattutto, perché certo. Poi quello è il discorso, e possibilmente sane e sani di mente, se,
considerando,
se si
che
può.
Insomma, le condizioni esterne al carcere non sono delle migliori per nessuno questo periodo, no? Perché il disagio, tra virgolette, mentale, la sofferenza psichica, le condizioni e anche le condizioni economiche, no? Peggiorate, no? Da dopo il Covid, con la guerra e quant'altro, cioè una ricaduta, hanno avuto una ricaduta sui nostri territori, sui nostri quartieri, devastante. No?
Sì, no, questo lo possiamo dire, lo viviamo in qualche modo.
Questo lo vediamo, però questo non viene visto, e anche le risposte che noi abbiamo, insomma, le politiche che stanno mettendo in campo sono politiche spot di sostegno quasi alla povertà, insomma, come se, senza andare a individuare i motivi per cui si genera povertà, insomma, ancora una volta, no? Anzi, cioè soltanto in alcune condizioni, soltanto se appunto uno non ha una famiglia a carico, ancora una volta.
Sì, la dinamica è più o meno la stessa, è un po' come i domiciliari li puoi fare se c'è il domicilio fisso, se c'hai questa cosa fissa, se c'è questa, cioè, insomma, è abbastanza chiaro, la dinamica proprio più o meno immaginiamo sia quella, no? Appunto proporre una sorta di finta soluzione e nella realtà poi inapplicabile.
Certo.
Di fatto è quello.
Manderei un brevissimo stacco musicale e poi ci avviamo magari alla chiusura di questo spazio.
Mi sembra un'ottima idea.
I entertain myself in the evenings, cooking or smoking, and watching the blazing light of the huge Canadian sunsets as they turn the lake into fire. Later I lay on my back, looking up at the northern lights and imagining there'd been a nuclear holocaust and that I was the only human being left in all of North America, and what would I do then? And then, when these lights went out, I stretched out on the ground, watching the stars as they turned around on their enormous, silent wheels. I finally decided to turn back because of my hatchet. I'd been chopping some wood, and the hatchet flew out of my hand on the upswing. And I did what you should never do when this happens. I looked up to see where it had gone. And it came down, just missing my head. And I thought, my God, I could be walking around here with a hatchet embedded in my skull, and I'm 10 miles from the airstrip, and nobody in the whole world knows where I am. Daddy, Daddy. It was just like you said. Now that the living outnumber the dead. Where I come from, it's a long. Across an ocean, down a river of red.
Bene, torniamo in diretta per insomma promuovere almeno mettere un punto, diciamo, alla giornata di oggi. Ricordiamo che il presidio è ancora attivo sotto Re Bibbia, lato maschile. E a te la parola se vuoi dire qualcosa.
Assolutamente. Allora, visto che abbiamo parlato appunto di, abbiamo toccato insomma come dire, il tema, non solo il tema del carcere, ma soprattutto della lotta fuori e dentro le mura, della condizione, della resistenza che le donne e gli uomini fanno all'interno del, insomma, di quelle mura infami, ci sembrava insomma anche insomma interessante, anche per chi ci ascolta, fare un po' insomma un punto per chiudere appunto insomma questo spazio, e sull'appunto diciamo sì, su questa estate, perché è stata davvero pesantissima, non che in realtà, per dire, dal punto di vista delle insomma delle morti, che poi è sempre abbastanza difficile parlarne, diciamo dal punto di vista insomma appunto dei suicidi, in realtà l'estate del 2022 è stata particolarmente tragica, insomma ci sono state addirittura più morti che quelle di quest'anno, ma quest'anno insomma secondo noi è successo appunto questo fatto un po' veramente, non trovo un'altra parola, veramente schifoso, ovvero la presenza, la visita appunto di Nordio dentro appunto al carcere delle Vallette, che abbiamo sentito anche dal comunicato del gruppo di mamme, insomma di persone detenute, che appunto è stato fortemente criticato da tutte le detenute che erano lì, insomma, perché veramente è offensivo a livelli proprio massimi, insomma questo, già soltanto il fatto che lui sia andato lì è veramente offensivo, ma anche quello che poi è stato detto successivamente, e che insomma ci dà uno spunto non solo di rabbia in più per insomma prendercela con chi di dovere, ma con chi dovremmo veramente prendercela, ma ci può dare anche degli spunti per capire che non è assolutamente insomma quello che viene detto dalla borghesia, dai governi, da chi ci comanda, qualche o ci prova a comandare, insomma rispetto al carcere non è assolutamente vero né applicabile. Insomma, una delle cose veramente insomma impossibili da sentire è per esempio l'idea che ha avuto quel genio di Nordio appunto di aumentare insomma i posti, come dicono qua, per adibiti a utilizzazione carceraria, che veramente fa ride. Le persone vanno mandate fuori, semplicemente vanno mandate fuori, non è che c'è bisogno di fare altro, insomma di fare altri posti, anche perché più persone stanno dentro più ce ne saranno ancora dentro. Ricordiamo che poi tra l'altro la recidiva sta comunque al 70%, insomma, in questo paese, quindi complimenti, il sistema carcere ha veramente funzionato da quando esiste. E appunto peraltro poi insomma Nordio cita anche un'altra cosa che ci fa venire in mente una dinamica altrettanto inquietante, ovvero c'è una dinamica molto inquietante, ovvero quella sempre della premialità, cioè i detenuti e le detenute considerate a modestissima pericolosità sociale possono essere appunto sistemate e sistemati come pacchi postali altrove. Ora l'allarme sociale appunto, perché hanno sempre le parole insomma di questo personaggio, sono i condannati con pene brevi da scontare per reati bagatellari, che vabbè, il modo di dire insomma dei reati che portano poco, che che poi prevedono una pena di pochi anni o pochi mesi, fra l'altro, perché c'è pure chi c'ha il coraggio di dare pochi mesi a questo punto, cioè non darli, il concetto è sempre quello. Se parliamo di, non so, 1000 donne che stanno in carcere, 1000 donne possono, 2000 donne, 2500 possono stare fuori, possibile che 2500 persone siano un pericolo? Cioè siamo veramente così pericolose? Boh, non lo so. Per non parlare poi insomma di figli e figlie di donne che sono appunto detenute, che fino a pochi anni fa erano una 60, cioè rendiamoci conto se bisogna tenere 60 creature dentro un carcere senza poter trovare una possibilità alternativa, è veramente ridicolo. Cioè è ridicolo pure che ce ne siano 65.000 di persone in carcere secondo noi, ma ancor di più veramente anche proprio la logica, anche volendo assumere una, in qualche modo una logica della controparte, è veramente impensabile insomma non poter trovare una soluzione che non sia afflittiva, detentiva e assassina per così, veramente un numero così esiguo di persone. Comunque appunto chissà quali sono le persone o le detenute, i detenuti che Nordio definisce a basso allarme, cioè che destano poco allarme sociale. Poi quale, sarebbe pure interessante capire qual è l'allarme, cioè per chi è l'allarme sociale, è per la borghesia o per qualcun altro, perché poi di fatto è questo, perché sinceramente per noi l'impoverimento è un allarme sociale, le condizioni di salute che peggiorano perché la sanità fa schifo, il sistema sanitario fa schifo, sono emergenze sociali, sono allarmi sociali, cioè queste sono le vere cose che noi consideriamo tali, non il fatto che ci siano persone prigionieri politici che possono essere, cioè per loro quello è naturalmente, no? Quindi intanto bisogna vedere se allarme sociale per quale classe è, perché poi tanto di quello si parla. Poi oltretutto lui si è pure permesso di dire che le stime ufficiali di queste persone che hanno fatto appunto questi reati da pochi anni non ci sono, non è vero, questi dati sono disponibili da sempre, voglio dire Antigone saranno 13 anni che tira fuori, come dire, degli articoli, cioè che produce, scusate il termine poco italiano, insomma che produce rapporti dettagliatissimi con numeri molto chiari su insomma su questa roba qua, quindi appunto è completamente falso naturalmente che lui dica che le stime non ci sono, questo non è assolutamente vero, è chiaro che si tratta di insomma di un modo per prendere tempo sostanzialmente, quindi non fare assolutamente nulla. Altra cosa che sicuramente insomma prevede il fatto, cioè che ci fa capire che questa cosa non sarà fatta, quindi non uscirà nessuna, perché poi appunto insomma il signor Nordio ha detto oddio questa situazione è terribile, tutto qua come la Cartabia che 2 anni fa era entrata se non sbaglio proprio a Santa Maria Capua Vetere dicendo oh mio Dio qua non si respira, complimenti intanto, buongiorno che te ne sei accorta adesso che in un carcere l'estate non si vive, non si respira. Però appunto sti ministri, ste ministre ci fanno veramente schifo, perché fanno finta completamente di cadere dalle nuvole e poi promettono chissà cosa e naturalmente non lo faranno, perché appunto cosa succede? Qua c'è scritto che saranno i singoli provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria a contattare le articolazioni del Demanio e del Ministero della Difesa per trovare, ve la faccio breve, per trovare altri posti dove mettere queste persone, quindi vuol dire che non lo farà mai nessuno, perché te pare che il DAP si mette a cercare situazioni migliori per le persone detenute, ma quando mai? E quindi insomma vergognatevi, come diceva sempre il nostro caro compagno che diceva sempre alla fine delle trasmissioni, vergognatevi, perché effettivamente è questo. Poi un'altra cosa che pure era veramente allucinante, scusate, poi la figura dei garanti pure fa veramente insomma pietà e misericordia, potremmo dire, qui a Roma, perché appunto tra l'altro la garante di Torino che abbiamo citato poco prima, una persona che si chiama appunto Gallo, lei diciamo che appunto vicino a Nordio c'è andata, insomma ha fatto un po' delle cose, insomma, ha cercato di fare, non lo so, verrebbe da dire il suo lavoro, anche se per noi non è un lavoro, ma insomma ha cercato di a detta sua fare qualcosa. Dopodiché noi leggiamo dalla lettera appunto della detenuta che, con cui abbiamo aperto questo spazio, che lei non si è mossa, molto semplicemente, quindi pure lì sono tutte si può dire tutte cazzate a Radio Onda Rossa, insomma via, si potrà dire, perché insomma sono cose veramente allucinanti. E soprattutto pure un'altra cosa che ci viene in mente adesso che si parla appunto ancora insomma della morte insomma di queste due detenute che si sono tolte la vita ad agosto, perché appunto l'altra purtroppo ha dovuto farlo a giugno, e è stata insomma impostata così, decisa l'autopsia per una di loro. E cosa c'è scritto pure anche in tutto, insomma, voglio dire, nelle notizie che vengono intorno a, insomma, al caso di lei sostanzialmente c'è scritto che il personale penitenziario, quindi medici, che poi appunto come apprendiamo non ce ne sono tante mai di queste figure, e le povere guardie carcerarie, perché pure insomma pure loro poverine hanno bisogno pure di organizzarsi nei sindacati, perché hanno proprio tanti problemi pure loro, perché dicono qua non c'è, se non c'è l'acqua per i detenuti non c'è l'acqua manco per noi, voi uscite e ve la comprate, quindi almeno state per zitti, no? Insomma, vabbè, succede anche questo in questo paese. E che hanno detto che insomma tutto il personale carcerario è stato molto vicino a questa povera donna, quindi è incredibile, non si è capito, era inaspettato questo suicidio. Anche questa cosa a nostro parere è veramente gravissima, insomma, che venga raccontato così, perché qui parliamo della donna di Susan John, insomma, che era una donna di 42 anni che appunto aveva smesso completamente di mangiare e di bere, rifiutava qualunque tipo di somministrazione di appunto sostanze per poter rimanere in vita, perché giustamente voleva vedere suo figlio, perché questa persona, questa donna non c'è più e ha lasciato una creatura di 4 anni, quindi voglio dire, e quindi niente, insomma, la sua protesta estrema, il suo gesto estremo è stato trattato più come, boh, non sapremmo neanche come dire, non è stato minimamente trattato ovviamente come una protesta, ma è stata trattata come, non so, il colpo di testa di una donna, perché poi c'è anche sempre pure questo discorso quando si parla di proteste, insomma, che vengono da istanze che vengono da noi in qualche modo, da persone con corpi femminili che si identificano come donne o in altro modo, c'è sempre anche il fatto che non sempre veniamo prese sul serio, eccetera eccetera, perché poi appunto c'è anche questo argomento qui. Ora forse c'è una telefonata, non so, o forse no, scusate, come non detto. E quindi niente, insomma, ci sono appunto una serie di, insomma, di cose che vi volevamo appunto riportare, e tutte quante più o meno fanno capo alla mistificazione gigantesca che c'è intorno ai racconti sul carcere, sostanzialmente alla mistificazione enorme che le istituzioni, i padroni e i governanti fanno rispetto alla vita del carcere, ma noi sappiamo benissimo che non è così.
Bene, io penso che insomma sicuramente l'argomento non abbiamo potuto, cioè non è esaustivo le cose che stiamo dicendo, apriamo soltanto delle riflessioni chiedendo e pensando che è importante aprire un confronto insomma su tutto quello che c'è dentro e che ruota anche intorno alle motivazioni per cui uno entra e non esce più dal carcere.
Che ci sembra insomma una cosa sempre da considerare, vi ripeto, se ci vogliamo considerare compagni e compagni, insomma è importante ragionare pure su questo molto profondamente.
Bene, quindi ancora un po' di musica e poi passiamo a raccontarvi di una lotta che ha vinto questa volta.
Last spring I spent a week in a convent in the Midwest. I'd been invited there.